Ok, posso avere la vostra attenzione? Possiamo riprendere? Potete prendere posto, per favore? Ok, possiamo iniziare? Allora, qualcosa abbiamo già detto e non vado a farvi il dettaglio delle colorazioni ecologiche perché mi diverte di più fare altre. No, anche perché oggi, al giorno d'oggi, tolto le malume usine, veramente non le usiamo, perciò spesso continuano a essere molto dettagliate nei libri, però poi non rispecchia la realtà odierna, perciò mi sarà più interessante dettagliare altro. Vi dicevo, questa è decisamente quella che va per la maggiore, questo l'abbiamo già visto. Volevo soltanto comunque, perché lo vedrete, ne vedrete alcuni casi a esercitazione, in passato ci sono state anche tecniche che sono state sviluppate per non soltanto avere una colorazione così grossolana tra un citoplasma e un nucleo, ma cercare di apprezzare anche di più degli organelli cellulari, e ci sono delle colorazioni cosiddette elettive che possono ad esempio sfruttare delle caratteristiche più precise di specifici organelli. E visto che questo è un preparato che avete esercitazione, questo vi fa vedere lo stesso tipo di tessuto di cui parlavamo prima, ma con una marcatura specifica per l'apparato del Golgi. E ad esempio è comunque interessante studiare e guardare in modo più approfondito queste colorazioni istologiche, perché vedete come vi mette in evidenza come l'apparato del Golgi in tutte queste cellule alla fine non è messo casualmente all'interno della cellula, ma ha sempre una posizione che è la medesima e che si ritrova al di sopra del nucleo. E quindi questi preparati, anche se hanno un aspetto, hanno anche un valore storico, perché la maggior parte di queste colorazioni al giorno d'oggi non sappiamo più farle. Siamo passati ad altre tecniche, queste qua più sofisticate, e sono così abbastanza difficili da ottenere e non siamo più, come dicevo, in grado di riprodurle. Detto questo è più un cenno storico che altro, perché al giorno d'oggi si lavora con l'immunoistochimica, e l'immunoistochimica, avendo come parola immuno, vuol dire che sfrutta l'interazione antigene-anticorpo, e quindi è una varianza dell'istochimica che permette però delle localizzazioni specifiche di molecole. Questo principio è basato, dicevo, sull'interazione che esiste tra un antigene e un anticorpo, cioè è basato sul funzionamento del nostro sistema immunitario. Il sistema immunitario prevede la produzione di immunoglobuline, che sono delle molecole che hanno una struttura a forma di cosiddetto Y. Sono formate da quattro catene polipeptidiche, quattro catene di proteine, due ed è una molecola simmetrica, perciò sono due catene identiche pesanti, due catene identiche leggere. Ed ha tipicamente questa forma che vedete qua a Y. Ok? E la parte della molecola che contiene il dominio responsabile della specificità e all'estremità delle due braccia della Y. E queste due braccia sono costituite da una catena leggera e una catena pesante. Essendo le due catene leggere uguali e le due catene pesanti uguali, le due braccia della Y sono uguali. Ok? E le due catene, le due braccia, vi dicevo, rappresentano la zona di interazione con l'antigene. E quindi il motivo per il quale su questa rappresentazione grossolana, diciamo, se questo fosse un batterio che espone alla sua superficie le sue proteine, okay, noi combattiamo l'infezione perché produciamo delle molecole che sono le immunoglobuline o anticorpi che si legano alle proteine del batterio. Questo catena permette di riconoscere che questo è un oggetto da eliminare, da combattere. Vedete che questa interazione è attraverso l'estremità del braccio della Y. Questa interazione è la cosiddetta interazione tra l'anticorpo e l'antigene. L'antigene è la molecola che è riconosciuta dal braccio della Y dell'anticorpo. Si parla di specificità proprio perché il riconoscimento cosiddetto è dovuto a una complementarietà di struttura. La complementarietà di struttura vuol dire sia come un gombro sferico, come dimensione, sia come complementarietà delle cariche elettriche, sia giocando su tutto questo si riesce ad avere una complementarietà tra l'anticorpo e l'antigene. Basta che l'antigene sia fatto leggermente diverso perché si perda questa specificità. Ok? Se più stretto non c'è, se più largo non c'è, se le cariche cambiano non c'è. Se tutte queste cose fanno sì che abbiamo una specificità di riconoscimento tra l'antigene e l'anticorpo. Perché questa cosa funziona, il nostro sistema immunitario deve essere molto ricco di cellule che possono produrre anticorpi diversi, in modo tale che la casualità farà sì che tra tutte queste cose molto diverse, almeno uno che ha affinità per il batterio ci sarà e riusciremo a combattere l'infezione. È il principio delle vaccinazioni. Vaccinazione, ti faccio già assaggiare un po' di questo batterio in modo tale che rinforzi il tuo sistema immunitario e la volta successiva, se sei infetto, combatterai più rapidamente. Ok? Combatti più rapidamente perché hai già attrezzato il tuo sistema immunitario a rispondere più in fretta. È anche il motivo per il quale durante l'infanzia la cosa più incredibile è che sono questi bambini che strisciano dappertutto, si vanno, si leccano, sono sul pullman e leccano il vetro, cioè, le mamme sono inorridite, in realtà sta rinforzando il suo sistema immunitario, ok? E quindi è molto pericoloso vivere in un ambiente sterile, mai esposto, mai a niente, perché il modo con il quale rinforzo il sistema e aumento la probabilità di avere delle cellule in grado di produrre le immunoglobuline che vi serviranno il giorno che sarà infetto. Allora, questo come sarà un elemento ricorrente, vedete che i ricercatori non inventano partendo da nulla, ma studiano e si riappropriano di qualcosa che avviene normalmente e dicono, ma non è per caso che a me sarebbe comodo questa cosa qua, e lo utilizzano in un ambito che non ha niente a vedere. E tutte le nuove tecnologie, tutte le tecnologie ricombinanti, tutto quello che si fa adesso è molto basato su questo concetto. Cioè, osservare quello che succede in un determinato contesto, e questa è la risposta immunitaria. La risposta immunitaria non è fatta per fare l'immunistochimica, la risposta immunitaria è fatta per difenderci dalle infezioni, ok? Ma dove entra il ricercatore? Il ricercatore dice, ma se io ho un sistema nel quale ho delle molecole che sono in grado di legarsi specificamente ad altre, magari io posso sfruttare questo per risolvere la mia voglia di mettere in evidenza delle molecole su un tessuto. E quindi recupero un concetto che è quello che osservo nella natura, inteso come in senso generale, ok? O nel caso specifico studio sistema immunitario, capisco che c'è questa specificità, sfrutto questa specificità per un approccio sperimentale. E in effetti così è stato. Perciò questo è il principio della risposta immunitaria. La specificità sta nel fatto che, se voi fate caso, questa molecola, questo anticorpo, lega e riconosce specificamente quello che è stato designato come un triangolo, e quindi questa stessa molecola si potrebbe legare qua, 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 ok? In compenso non si lega a quest'altra proteina. Questo altro anticorpo è l'inverso, si lega a questa proteina, non si lega al triangolo. D'accordo? Questa è la nozione di specificità. Se io ho un tessuto e una soluzione con l'anticorpo che riconosce il triangolo, per far semplice, se io metto questa soluzione sopra questo tessuto, questo anticorpo si lega ogni volta che prova, cioè questo anticorpo vuol dire tante molecole fatte nello stesso modo, tutte queste molecole si legano ogni volta che si trova un triangolo. Se poi dopo, poi lavo tutto quello che non si è legato, se a questo punto sono in grado di mettere in evidenza l'anticorpo, sarò in evidenza, però nelle condizioni di poter dire qua c'è un triangolo, qua c'è un triangolo, qua c'è un triangolo. Ok? E quindi posso differenziare le cellule che esprimono il triangolo da quelle che non esprimono il triangolo, non producono la molecola triangolo. D'accordo? Se vedo sia la prima soluzione sia la seconda che contiene il secondo anticorpo, potrò avere un metodo per dire queste cellule esprimono il triangolo e no il mezzocerchio. Queste esprimono il mezzocerchio, non esprimono il triangolo, magari avrò una terza categoria che ha entrambi, una quarta che non ha né uno né l'altro. Se questo, a questo punto, mi ha spostato di un passo, devo avere un metodo che mi permette specificamente di mettere in evidenza l'anticorpo. E questo tipo di concetto si chiama l'immunoistochimica. E quindi sfrutta il fatto di poter mettere in evidenza delle molecole specifiche. Potrò avere, a secondo della tecnica che io utilizzo per rivelare la presenza dell'anticorpo, una tecnica che si chiama immunoistochimica, e basta, non aggiungo niente, e vuol dire che rivelerò l'anticorpo con una reazione colorata. Posso avere una tecnica che si chiama immunofluorescenza, e quindi uso l'anticorpo e lo rivelo attraverso la fluorescenza. Perciò la prima, quando si dice immunoistochimica, la rivelazione è attraverso un colorante. La seconda è attraverso la fluorescenza. La terza si chiama immunogold ed è attraverso l'uso di anticorpi che sono marcati, che sono modificati con l'aggancio di particelle d'oro. Perché le particelle d'oro? Perché le particelle d'oro sono opache, non lasciano passare gli elettroni. L'immunogold si utilizza quando si va a vedere poi dopo il risultato in microscopia elettronica. Immunoistochimica semplice, campo chiaro, microscopia ottica in campo chiaro, immunofluorescenza, microscopia ottica in campo scuro, immunogold, microscopia elettronica. Ok? Perciò noi a questo punto abbiamo abbinato di nuovo il tipo di rivelazione al tipo di microscopio che si utilizza. L'anticorpo può quindi essere stato modificato con l'aggiunta di un enzima e questo enzima mi utilizzerà come substrato, mi modifica un colorante. Oppure l'anticorpo può essere modificato perché gli ho aggiunto una sostanza fluorescente, oppure l'anticorpo è stato modificato perché gli ho aggiunto una particella d'oro. Questo è necessario per rivelare la presenza dell'anticorpo. Il principio, dicevamo, è in realtà di poter avere una rivelazione, in quanto l'anticorpo, il primo, mi dà la specificità. Si utilizza sempre un metodo indiretto, non è direttamente l'anticorpo che ha la specificità che è modificato, per un motivo. Se io devo usare, o mi interessano, 20 molecole diverse di cui voglio capire la localizzazione, okay? Se io devo avere 20 anticorpi da usare con 3 tecniche e ho direttamente modificato l'anticorpo, dovrei avere 60 boccetti di anticorpo. Siete d'accordo? Perché dovrei avere 20 anticorpi perché sono 20 che hanno specificità diverse, riconoscono molecole diverse. E ciascuno coniugato con l'enzima piuttosto che con il fluorescente piuttosto che con le particelle d'oro. 20 per 3, 60. Ok? Se uso questo metodo indiretto, l'anticorpo primario ne ho sempre bisogno di 20 perché sono le diverse molecole che mi interessano. E però dopo le faccio riconoscere da un anticorpo secondario. E ne ho bisogno soltanto di 3, uno con l'enzima, uno con il fluorescente, uno con la particella d'oro. E quindi anche voi dovete immaginare che dietro a tutto questo lavoro e con tutti gli anticorpi che sono stati prodotti in giro per il mondo, che noi compriamo, per quello che costa la ricerca, uno non è che riparte da zero ogni volta, cioè compra quello che gli serve per risolvere le domande scientifiche che si è posto. E voi pensate a un catalogo. Prima li facevano cartacei e potevo passarlo, anche perché uno si rendesse conto cosa vuol dire. Cioè, uno vuol dire avere libroni più grosso di questo con tutte le specificità degli anticorpi. Perché? Perché sono tanti gli anticorpi che sono stati sviluppati dai ricercatori, e uno la sviluppa, l'ha venduto a una ditta, la ditta poi dopo la commercializza e così via. E quindi noi abbiamo i cataloghi, d'accordo? Oggi sono tutti elettronici, però semplicemente per dirvi che ne esistono un numero molto elevato, perché c'è l'anticorpo che riconosce questa proteina, però la proteina è com'è nel topo, poi c'è quella che riconosce questa stessa proteina, ma che qualche differenza è quella dell'uomo, e quindi avrei bisogno di avere tutte le marcature su tutti gli anticorpi. Sarebbe una cosa molto dispendiosa, mentre avendo questa storia del doppio, da un lato la specificità e dall'altro ho il secondario che mi dice quale tecnica uso per la rivelazione, ok? semplicemente per dirvi che non è mai l'anticorpo lo stesso che ha la specificità e che è marcato, ma si usa questo trucco di avere la doppia marcatura. E quindi un anticorpo cosiddetto primario e un anticorpo secondario. L'anticorpo secondario ha come specificità la coda della Y, ok? Cioè un anticorpo contro questa coda della Y. Per l'anticorpo rosa, quello arancione cos'è per lui?
L'antigene, ok?
E riconosce questa parte cosiddetta la parte costante, mentre chi ha fatto qualcosa di più in questo campo avrà sentito le parti variabili sono le due estremità della Y, la coda è quella costante, e quindi questo anticorpo è contro la parte costante dell'anticorpo primario. Tornando a noi sulla rivelazione, questo vuol dire avere un enzima che è in grado di far precipitare un substrato, che è in grado di provocare attraverso questa reazione enzimatica il cambio di struttura e di organizzazione di un substrato che appena è sottoposto all'enzima, plof, si ferma lì, ok? E quindi mi lascia questa traccia che io vedo qua marrone. Lo vedete? Questa è la marcatura marrone dovuta alla reazione enzimatica che mi ha messo in evidenza la presenza di l'anticorpo che ha riconosciuto questa antigene. La mia interpretazione di questo dato è: queste cellule esprimono l'antigene. In blu tutti i nuclei. Queste cellule non esprimono, non ho la marcatura marrone, l'anticorpo non si è legato, primario. Qua l'anticorpo si è legato, l'enzima ha fatto precipitare il colorante e io trovo questo marroncino. Questa è osservata, questa colorazione, in campo chiaro. Se invece di utilizzare un anticorpo collegato a un enzima che fa precipitare un colorante, ho usato un anticorpo secondario che era marcato con una molecola che emette fluorescenza, dovrò usare un microscopio a fluorescenza, sono in campo scuro e questa era una fluorescenza verde, queste sono le cellule che sono positive. Qua ho delle cellule, se qua non ho una marcatura dei nuclei, come vedete non le vedo, ed è tutto nero. Se ho fatto lo stesso tipo di approccio con un anticorpo, ma questa volta avevo un preparato molto sottile che sto trattando in microscopia elettronica a trasmissione, un colorante non lo vedo, un fluorescente non lo vedo, devo usare qualcosa che è molto opaco agli elettroni. E allora uso l'anticorpo che è coniugato con una particella d'oro. A questo punto quello che vedete qua, tutti i puntini neri, sono la presenza di questo anticorpo rivelato dal secondario legato alle particelle d'oro e sono tutti i punti neri che vedete qua. Ovviamente qua siamo a un livello supercellulare, ok? Siamo proprio dentro alla cellula, mentre qua vedevamo lo stesso tipo di ingrandimento, perché in entrambi i casi siamo comunque nello stesso tipo di microscopia ottica. Ok, chiaro questa cosa perciò. Il primario mi dà la specificità, l'interpretazione è dove è l'antigene, il secondario è modificato in modo tale da essere adatto al tipo di rivelazione che posso fare. Se io lo guardo, vi dicevo, questo è il mio tessuto, questo è il tipo di reazione che faccio, perciò metto l'anticorpo contro questo antigene che ha, metto un anticorpo anti-anticorpo, che è questo, e che è fluorescente, verde. In rosso ho la marcatura del DNA, e questo è il risultato. Perciò a questo punto, vedete, questo era il mio tessuto, dopo essere stato marcato, dove vedo del verde e dove è presente l'antigene, dove è rosso e la marcatura dei nuclei, che sull'antofrutolato mancava, non c'era la marcatura dei nuclei. Questo è molto utile perché se no sei lì nel nero non vedi niente. E quindi avere la marcatura dei nuclei è molto utile. Qua mi dice, qua ci sono delle cellule che sono presenti perché vedo il nucleo, e che non esprimono questo antigene che invece è presente in queste cellule. Ok? Qua è presente la cellula, non ne vedo il contorno, ma vedo il nucleo, se c'è il nucleo c'è la cellula. Non è marcato con questo antigene e quindi non vedo attorno niente di più. Ok? Questo è il risultato, queste cellule non esprimono questo antigene perché attorno non ho niente, queste invece esprimono l'antigene, hanno legato l'anticorpo e qua le vedo fluorescenti e verdi. E vedete che vedo, c'è una marcatura per il citoscheletro, vedete che la risoluzione è molto buona, si riesce ad apprezzare anche l'organizzazione, come sono disposte queste molecole all'interno di questa cellula. Posso fare delle doppie marcature, e quindi metto un primo anticorpo, metto un secondo anticorpo, uno rimetto una fluorescenza verde, l'altro con la fluorescenza rossa, e vado a vedere dopo con il microscopio, cambio i filtri per vedere l'illuminazione che mi fa vedere nel rosso o nel verde, e riesco a vedere ad esempio una complementarietà, queste esprimono l'antigene A, questa centrale che sarebbe qua esprime l'antigene B, e quindi dico, mi sembrano tutte uguali da un punto di vista morfologico. Quando vado a vedere da un punto di vista molecolare, trovo che in realtà ci sono delle differenze, non sempre le differenze si manifestano da un punto di vista strutturale. Le cellule possono essere diverse sulle molecole che esprimono, pur avendo la stessa morfologia. E questo potrebbe essere un risultato, e quindi questo potrebbe essere il risultato di una marcatura di, qua sono cellule messe in coltura e sono miste tra dei neuroni e delle cellule gliali. Vedete che ci sono anche, ci sono dei fibroblasti e quindi non esprimono né la marcatura verde né la marcatura rossa, ma sono presenti dentro al mio tappeto cellulare. Questa riconosce specificamente l'antigene cosiddetto A e vedo che sono dei neuroni, in rosso le cellule gliali che sono sottostanti. Ok? E questo vi permette di arrivare a poter identificare delle popolazioni cellulari diverse dove la morfologia a priori, vedete che anche queste cellule gliali esprimono anche comunque dei prolungamenti, solo sulla morfologia non era possibile poterle differenziare. In alcuni casi si può differenziare, in alcuni casi no, e quindi bisogna avere ricorso a delle marcature più specifiche. Si possono fare, poi dopo si entra veramente un mondo, dovete immaginare cosa rappresenta essere chiuso dentro una stanza completamente nera, perché devo essere proprio in un ambiente scuro perché ci sia il contrasto, e solo al microscopio avere l'osservazione di questi quadri che a volte sono veramente fantastici. Fanno anche i concorsi di fotografie su queste sulle immagini più belle, perché effettivamente adesso riusciamo a visualirci con delle cose che hanno delle marcature un po' di tutti i colori che sono veramente fantastiche. Questa è la retina e questo vi fa vedere come è l'organizzazione dei, a livello di una sezione trasversale della retina, vi fa subito apprezzare come sono le organizzazioni di diversi tipi cellulari. In effetti è una struttura che è molto lamellare e si vedono come questo è lo strato dove ci sono i coni e i bastoncelli, e si riconosce assolutamente, si va a vedere dove sono queste singole cellule che a questo punto esprimono dei marcatori specifici, e attraverso queste colorazioni diverse si riesce a poter apprezzare anche proprio questo sono i coni, e si riesce proprio ad apprezzare anche dei prolungamenti che possono essere molto sottili, ma la risoluzione in fluorescenza permette di apprezzare questo, cose che con i coloranti non sarebbe assolutamente possibile, perché il colorante precipita e si fa una macchia molto grossa, mentre questa ha un'alta risoluzione e poi si riesce ad avere una posizione di immagine molto buona. Vedete il connettivo dietro dove ci sono poche cellule sparse e che non esprimono niente di queste stesse marcatore, come questo fa vedere che questa è la stessa cellula, ok? E qua attraversa un sacco, qua ci sono tante cellule anche sono state attraversate, che sono semplicemente dove vediamo i loro nuclei e non vediamo l'antigene, perché sono tipi cellulari diversi. E questo si riesce ad andare a questo punto veramente sulla fluorescenza ad alta risoluzione. Finisco con questo. Vi dicevo, in alcuni casi si può vedere anche se due antigeni sono espressi all'interno della stessa cellula. Quando c'è una sovrapposizione tra il rosso e il verde, questo fa venire fuori un giallo, e quindi dove vediamo che c'è una colocalizzazione cosiddetta, viene questa marcatura gialla che corrisponde alla sovrapposizione della colorazione rossa con quella verde. La microscopia confocale ci aiuta a capire se soltanto perché vedo da sopra verde più rosso mi dà giallo, ma sono due cose così, oppure se sono veramente una sovrapposta all'altra. Domani vedremo come si possono fare anche questo tipo di marcature fluorescenti però in cellule vive, e quindi domani vi porto al cinema, va bene? Però solo domani. Arrivederci.